Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Sì, cari fratelli, sorelle in Cristo, sentiamoci tutti intimamente uniti alla preghiera del nostro Salvatore nell'ultima cena, alla sua invocazione, ut unum sint. Chiediamo al Padre misericordioso di vivere in pienezza quella fede che abbiamo ricevuto in dono nel giorno del nostro battesimo e di poter dare testimonianza libera, gioiosa e coraggiosa. Sarà questo il nostro migliore servizio alla causa dell'unità tra i cristiani, un servizio di speranza per un mondo ancora segnato da divisioni, da contrasti e da rivalità. Da parte mia desidero assicurare, sulla scia dei miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico. E ringrazio sin d'ora il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per l'aiuto che continuerà a offrire in mio nome per questa nobilissima causa.
Così Papa Francesco, il 20 marzo 2013, all'indomani del suo insediamento sulla cattedra del Vescovo di Roma, a una settimana dalla sua elezione, nell'incontro con i rappresentanti delle chiese, delle comunità ecclesiali e di altre religioni in Sala Clementina, in Vaticano, confermava, come era prevedibile, la sua volontà di proseguire il cammino ecumenico intrapreso dai suoi predecessori a partire dal Concilio Ecumenico, dal Concilio Vaticano II. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio Massimiliano D'Angelo in console, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari in regia, con voi Fabio Colagrande. Oggi, in occasione della conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e questo spiega proprio l'introduzione ecumenica che abbiamo dato a questa trasmissione, Papa Francesco presiede alle 17:30 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura i Vespri nella festa della conversione di San Paolo, e i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti qui a Roma si sono incontrati giovedì scorso nella parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda per chiedere il dono dell'unità, ispirati dalle parole della prima lettera ai Corinzi di San Paolo: Cristo non può essere diviso. Il tema scelto quest'anno dal Comitato Interconfessionale organizzatore della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Noi cerchiamo di ricreare in questa puntata di Al di là delle notizie, cronaca e commenti proprio una dimensione di dialogo ecumenico. Lo facciamo subito salutando il nostro primo ospite al telefono con noi, il pastore luterano Jens Martin Kruse della comunità evangelica luterana di Roma. Pastore Kruse, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
Allora le chiedo subito come ha vissuto lei questa settimana di preghiera per l'unità proprio sotto il tema Cristo non può essere diviso. Che significato ha assunto per la comunità evangelica luterana di Roma questo ottavario di preghiera?
Per noi questa settimana è sempre una settimana con grande gioia, perché ogni giorno celebriamo e preghiamo insieme con i nostri amici ecumenici.
Ecco, com'è andata questa celebrazione ecumenica presso la parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda?
Secondo me molto bella. Bella perché si è potuto vedere che qui a Roma ci sono tantissime chiese cristiane e siamo uniti nella preghiera. E questo, se me, è fondamentale per tutti i fedeli delle tutte le chiese, è un segno importante per l'ecumenismo a Roma.
Ecco, può dirci qualcosa sulla vostra comunità a Roma? Quali sono le dimensioni di questa comunità, la vita ecclesiale che conducete? Quali sono anche le difficoltà di vivere in una città così multiculturale come la caotica Roma?
Noi siamo una realtà piccola, siamo una comunità con più o meno 500 membri, diciamo sempre siamo pochi ma buoni, Siamo cristiani del tutto il mondo, la maggioranza sono tedeschi, ma ci sono anche italiani o donne delle Finlandia o Indonesia. E qui si svolge tutta la vita della comunità, abbiamo una propria chiesa qui in via Sicilia, via Toscana, e facciamo tantissime cose per i bambini, per adulti, opera sociale e anche naturalmente tanto ecumenismo. Per esempio, nostra chiesa è la prima chiesa del mondo dove un papa, anzi due papi, hanno celebrato in una chiesa luterana dopo la riforma. Il 1983 era Papa Giovanni II Paolo e nel 2010 abbiamo fatto anche con Papa Benedetto XVI.
Ecco, Pastore Kruse, nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco, quindi un documento firmato poco tempo fa, a fine novembre 2013, scriveva che l'impegno ecumenico non deve essere mera diplomazia o un adempimento forzato, ma deve trasformarsi in una via imprescindibile dell'evangelizzazione. Lei è d'accordo?
Sono molto d'accordo. Questo è l'ecumenismo che noi facciamo da tanti anni. Io sono stato anche nel questo incontro il 20 marzo l'anno scorso, dove il Papa ha detto che anche lui voleva fare più dell'ecumenismo. E da questo tempo io sono molto contento, perché mi sento una grande gioia con questo Papa Francesco, perché lui è veramente un pastore e sa che cosa dobbiamo fare nelle comunità con i poveri, con anziani. Questo è un campo dove possiamo fare senza problema un ecumenismo della vita.
Ecco, si parla anche di ecumenismo spirituale. Che cos'è?
Ecumenismo spirituale è il fondamento. Significa che preghiamo insieme e possiamo celebrare i culti insieme. E questo, secondo me, è la cosa più importante per noi cristiani. E da questo ecumenismo spirituale fluisce anche tutto altro lavoro che facciamo.
Ecco, Pastore Kruse, ovviamente c'è anche l'ecumenismo teologico, l'importanza del dialogo teologico. Forse pochi sanno che sono già iniziati i preparativi per quanto riguarda il dialogo tra i cattolici e le chiese riformate, i preparativi della Commissione Internazionale di Dialogo Luterana Cattolica per i 500 anni della Riforma, che cadono nel 2017. C'è una Commissione Internazionale di Dialogo Luterana Cattolica, si sta lavorando a un documento perché tra tre anni, nel 2017, luterani e cattolici commemoreranno insieme la riforma di 500 anni fa e potranno anche ricordare i 50 anni di dialogo ecumenico ufficiale condotto a livello mondiale. Quanto è importante e quali frutti può dare questo tipo di dialogo teologico, secondo lei?
Questo dialogo teologico è molto importante. L'anno scorso tutte le due chiese hanno pubblicato un nuovo documento con il titolo Dal conflitto alla comunione. E questo è veramente fondamentale, perché tutte le due chiese da questo documento possono dire insieme che cosa era la riforma e che cosa è il teologo e monaco Martin Lutero. E così anche questo adesso abbiamo insieme. E così, secondo me, l'anno 2017, con questa memoria dell'inizio della riforma, potrebbe essere un anno anche importante per l'ecumenismo. Perché oggi nessuna chiesa può celebrare una festa come questa memoria o anche sul anniversario del Concilio Vaticano II da solo. E noi abbiamo l'obbligo di fare oggi insieme e anche questo anno 2017 dobbiamo festeggiare e anche pensare e anche lavorare insieme.
Ecco, ci ha raggiunto al telefono Don Marco Gnavi, che è il direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo del Vicariato di Roma, che tra l'altro ha promosso proprio la veglia ecumenica di cui parlavamo prima. Don Marco, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, anche a lei chiedo quale atmosfera, che clima c'era giovedì proprio a questa veglia ecumenica.
carico di speranza, e durante la veglia ecumenica si sono levate intenzioni di lode e di ringraziamento da parte di ciascuna comunità cristiana per il dono che gli altri rappresentano per noi. In una circolarità dello spirito c'erano ortodossi di varie nazionalità, di varie chiese autocefale, luterani, anglicani, evangelici. Direi che nel microcosmo della veglia è stato rappresentato il macrocosmo ecumenico che nel cuore della città di Roma ha voluto vivere in sintonia questo anelito che attraversa naturalmente il cuore del vescovo, del Papa, di Papa Francesco, di tutti noi, con grande gioia e gratitudine.
Ecco, Don Marco Gnavi, visto che abbiamo in linea il pastore Jens Martin Kruse della Comunità Evangelica Luterana di Roma, che lei conosce molto bene, cosa possiamo dire sullo stato del dialogo ecumenico, della collaborazione fra cattolici e luterani?
Ma che insieme dobbiamo guardare ad extra e chiederci ciò che Papa Francesco auspicava già all'inizio del suo mandato, come rendere testimonianza e offrire speranza in un mondo frammentato e contrapposto, perché insieme alla coscienza teologica delle radici di ciascuno di noi c'è la domanda utunum sint, affinché il mondo creda, e il mondo aspetta da noi insieme una risposta credibile, persuasiva, carica di amore per quegli uomini e quelle donne che anzitutto non conoscono ancora il nome di Gesù e poi per tutti quelli che sono feriti dalla storia e dalla complessità del mondo che oggi è dinanzi a noi.
Ecco, pastore Kruse, il Papa ha detto che l'ecumenismo è un apporto all'unità della famiglia umana, quindi ha insistito più volte sull'importanza di proseguire in maniera costruttiva, positiva in questo cammino. Quali sono le sfide più grandi secondo lei?
Primo punto, io sono veramente d'accordo con il Papa. Dobbiamo pensare prima agli altri e per esempio ai poveri, e noi facciamo per esempio ogni mercoledì mattina una colazione per i poveri, e si vede lì che non è una domanda sei un luterano, sei un cattolico romano, sei un anglicano, la domanda è chi ha bisogno che gli aiutiamo, e questo è veramente importante, e questo secondo me significa la testimonianza della fede a questo mondo. Poi naturalmente, secondo punto, esistono ancora alcuni problemi teologici, e su questo tutte le chiese devono pensare di risolvere, anche perché i membri delle chiese soffrono che c'è questa differenza tra le chiese, per esempio le coppie miste hanno grandi problemi che non possono partecipare insieme alla Eucaristia o alla Santa Cena, e questo deve essere anche un impegno per tutte le chiese, secondo me.
Grazie davvero, pastore Kruse, per queste riflessioni in diretta su Radio Vaticana Italia. Ricordo Jens Martin Kruse, pastore luterano della Comunità Evangelica Luterana di Roma. Una buona chiusura della settimana di preghiera per l'unità.
Grazie mille e cordiali saluti.
Don Marco Gnavi, le chiedo, mentre ci raggiunge tra poco al telefono un altro ospite di questa trasmissione, le chiedo di commentare quanto diceva il pastore Kruse proprio sulla necessità di proseguire insieme, sia per dare una testimonianza di solidarietà, una testimonianza di unità a tutto il mondo, sia anche per risolvere questi problemi teologici che, come diceva il pastore Kruse, creano anche come dire, delle ferite, no? Nella comunità.
Senz'altro, le ferite, le divisioni nascono dalla storia, da diverse comprensioni o autocomprensioni di ciò che significa essere chiesa. Il cammino quindi sarà molto lungo e sarà necessario mettere insieme tutta la nostra intelligenza teologica, ecclesiologica, le sensibilità umane e pastorali. Tuttavia niente ci esime dal debito dell'amore vicendevole che dobbiamo vivere in maniera piena, come se fossimo già uniti oggi. Concordo quindi pienamente con Pastore Kruse che la ricerca teologica deve essere accompagnata dalla carità. Verità e carità sono due sorelle che devono, non possono disgiungersi, e insieme possono offrire anche appunto un'immagine, una verità del nostro essere cristiani al mondo intero che ci guarda. E quando noi litighiamo in maniera gratuita, impropria, soffre anche un deficit di speranza. Peraltro credo che in questo cammino i nostri fratelli ortodossi ci sono vicini e guardiamo con loro, con speranza e con tenacia anche a questa ricerca.
Ecco, ci ha raggiunto in questo momento al telefono Sua Eccellenza Monsignor Siluan Span, che è il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Monsignor Siluan, grazie per essere con noi in questa chiusura della settimana di preghiera per l'unità. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per l'invito.
Ecco, le chiedo una sua testimonianza su questa veglia di preghiera che è stata vissuta a Roma nella parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda giovedì scorso. Che impressione ha avuto di questo momento di preghiera comune?
Visto che siamo stati in un luogo molto particolare, credo che la testimonianza dei martiri in genere sconvolge ogni persona, in particolare quelli che venerano i martiri, e quindi il luogo è stato particolare, e poi il fatto di essere insieme cristiani che vogliono testimoniare il loro attaccamento al Vangelo, alla persona del Salvatore, del Signore Gesù Cristo, che vogliono testimoniare anche del fatto che il Vangelo porta all'intesa, porta alla pace, porta alla buona volontà gli uni verso gli altri, credo che sono stati i fondamenti di questo incontro e quello che ci ha condiviso questo incontro.
Ecco, Monsignor Siluan, ha colpito che nell'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica scritta da Papa Francesco, ci sia nei paragrafi dedicati al dialogo ecumenico un importante riferimento ai fratelli ortodossi. Scrive il Papa: nel dialogo con i fratelli ortodossi noi cattolici abbiamo la possibilità di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro esperienza della sinodalità. Cosa ha pensato quando ha letto queste parole del Papa?
È importante, ecco, di sentire l'atteggiamento della Chiesa Cattolica in genere, del Santo Padre in particolare, sul fatto della sinodalità, perché l'equilibrio tra primato e sinodalità è fondamentale nella Chiesa, e la storia del primo millennio, la storia comune del cristianesimo, di tutti i cristiani, delle decisioni sinodali che sono stati prese insieme, ha mostrato questo fondamento, l'importanza del primato e della sinodalità insieme. Sinodalità senza primato è un problema e crea problemi, primato senza sinodalità crea problemi, e quindi il fatto di lavorare in questo senso, di dialogare, ecco, anche col dialogo teologico in particolare, ma non solo, è molto importante. Credo che piano piano si sta arrivando a parlare, a dialogare sui argomenti più importanti di quello che riguarda quindi la prospettiva del ritrovamento dell'unità della Chiesa che è stata, diciamo, persa. In particolare noi parliamo tra Oriente e l'Occidente dopo 1054, e quindi è molto importante che la sinodalità sia messa in discussione tramite le due Chiese, nel dialogo, anche nel dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa.
Ecco, Don Marco Gnavi, tra l'altro 50 anni fa ci fu lo storico abbraccio tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora, e nacque la decisione di abrogare le sentenze del 1054 di reciproca scomunica tra cattolici e ortodossi, e il Papa ha già annunciato che nel suo pellegrinaggio in Terra Santa a maggio vorrà commemorare quell'incontro. È un momento molto importante quello che viviamo quest'anno dal punto di vista del dialogo fra cattolici e ortodossi.
Sì, è è molto importante di essere consapevoli dei fatti, direi, drammatici che sono successi in 1054, ma nello stesso tempo io credo che sia una cosa provvidenziale, una cosa veramente benedetta da Dio, che questo dialogo tra i fratelli cristiani, cattolici, ortodossi e tutti gli altri fratelli, non voglio escludere gli altri, ma in particolare tra l'ortodossia e il cattolicesimo, visto che abbiamo i primi mille anni della Chiesa insieme, sia molto molto importante. Il dialogo fa portare avanti, e il fatto di essere consapevoli di questa separazione ha determinato incontri sempre più, direi, aperti, fraterni, forse meno istituzionali, però più nel cuore della vita della fede. Noi cristiani ortodossi presenti in Italia viviamo questo di una maniera molto particolare, perché siamo accolti in tanti tanti casi nelle chiese della comunità cristiana locale, che è di tradizione cattolica romana. E questo dialogo che si sta aprendo non solo a livello delle nostre istituzioni, ma tra il parroco cattolico e il parroco ortodosso, ma anche tra i fedeli cattolici e i fedeli ortodossi, tra la persona italiana cattolica che è curata e assistita giorno e notte da una badante rumena. Questo dialogo credo che sia molto importante, anche il fatto che la badante legge il breviario della persona cristiana cattolica malata e anziana, legge quel breviario insieme a questa persona malata e anziana, credo che sia una cosa molto particolare, perché questo crea un dialogo in profondis, al di là di quello che si può fare, diciamo, istituzionalmente.
Grazie, Monsignor Siluan. Sì, Don Marco Gnavi, un suo commento su quanto diceva il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena.
Condivido assolutamente quanto diceva, vorrei solo aggiungere che a Gerusalemme il nuovo abbraccio fra i primati della Chiesa Cattolica e Patriarca Ecumenico ci aiuterà a guardare al futuro, non sarà solo un'occasione celebrativa, ma questo abbraccio, come ha detto il Vescovo Siluan, si ripropone nell'amore, nella testimonianza, nella vita concreta delle nostre chiese, delle nostre comunità, e diventa contagioso anche verso l'esterno.
Don Marco, in chiusura possiamo dire che davvero Roma, come città forse tra le più multiculturali, multietniche del mondo, è un laboratorio di dialogo ecumenico unico.
Assolutamente, forse è più di quanto lo era Corinto al tempo della redazione della lettera dell'Apostolo Paolo, quindi città multiculturale, incrocio di uomini, di donne, di suggestioni diverse, e proprio in questa rappresentazione del macrocosmo i cristiani con umiltà possono essere una grande luce, a partire dalla vocazione che qui a Roma è cresciuta per noi, ma ci ha aiutato anche a incontrare i nostri fratelli, le nostre sorelle di altra confessione.
Io ringrazio molto Monsignor Siluan Spahn, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Monsignor Siluan, una buona chiusura della settimana di preghiera. Grazie per essere stato con noi.
Tanto, arrivederci.
E grazie molto a Don Marco Gnavi, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo del Vicariato di Roma, che tra l'altro ha dato un importantissimo contributo per realizzare questa diretta in chiusura della settimana di preghiera. Grazie Don Marco.
Grazie a voi.
E noi ci salutiamo, restate sintonizzati su Radio Vaticana Italia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.